Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da sé stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. È parola del Signore. 24 maggio, per noi salesiani, la festa di Maria Ausiliatrice. Stasera dalla basilica che Don Bosco ha costruito a Torino partirà una solenne processione che coinvolge 100.000 persone che onorano Maria sotto il titolo di Ausiliatrice. Ma tutto questo nella grande solennità della Pentecoste a cui noi dedichiamo la nostra riflessione. Tra l'altro anche la nostra comunità oggi vivrà il momento delle prime comunioni, momento molto importante nella storia della crescita cristiana dei nostri ragazzi e quindi delle nostre famiglie. Dire Pentecoste ormai è diventato un termine che fa parte del nostro vocabolario, vuol dire festa dello Spirito Santo. Direi che oggi si compie il grande mistero di un Dio che rivela il suo volto. Vedete, noi abbiamo distribuito lungo tutto l'anno liturgico i vari momenti con molta saggezza per poterli meditare uno alla volta, ma oggi dobbiamo cercare di fare sintesi e di vedere il volto che Dio ha rivelato. Si è rivelato a noi nella creazione, il volto di Dio Padre, creatore. Pensate davvero alla creazione nella sua complessità, perché da qui partono tutte le scienze umane, tutto quello che studia la natura, quello che studia il corpo umano, quello che studia gli astri del cielo, l'atomo nella sua perfetta composizione. Bene, questo Dio creatore che ha rivelato la ricchezza enorme del suo amore nel mettere al centro di tutte le cose create l'uomo, la donna, il mistero della vita umana. Ma poi abbiamo meditato sulla incarnazione, cioè lo stesso Dio, l'unico Dio, si rivela nel volto del Figlio, che prende la nostra natura umana nel grembo di Maria e vive una nostra esistenza fino alla morte di croce, per darci questo volto misericordioso di Dio che dà fino all'ultima goccia del suo sangue per portare anche tutti noi nel suo amore. Ma poi c'è la rivelazione del volto di Dio come spirito ed è la Chiesa in cui stiamo vivendo. Allora capite i grandi segni raccontati dalla prima lettura. È un momento, direi, forte. Allora San Luca, per farci capire che lì c'è un avvenimento veramente fondamentale, mette tutti quei segni che nella sua cultura dimostravano che Dio era presente. i tuoni, i lampi, il vento, il rumore, le fiamme, ecco, tutti i simboli culturali di un Dio che non dà a Mosè sul monte una legge stampata su delle tavole di pietra, ma di un Dio che questa volta entra nel cuore di ogni sua creatura mediante lo Spirito, terza persona della Trinità, quindi rivelazione sempre dell'unico Dio che si è manifestato prima come Padre che crea, come Figlio che redime e oggi si manifesta come Spirito che ci salva venendo ad abitare nei nostri cuori. E la sottolineatura più bella che San Luca mette in evidenza e che noi oggi dobbiamo cogliere in pienezza è il fatto che gente di tutto il mondo, nella prima lettura ci sono addirittura i nomi, no, di tutte le varie nazioni di quell'epoca, oggi noi dobbiamo dire veramente i popoli di tutto il mondo sono convocati e devono ascoltare l'unico grande messaggio, che è quello di un Dio innamorato delle sue creature, che vuole raggiungerle per formare con loro una profonda unità. Qualche padre della Chiesa ha usato questo linguaggio molto bello. Dio vuole sposare l'umanità, vuole unirsi totalmente in profonda comunione d'amore con ciascuna delle sue creature. E allora ecco il momento culmine di questo progetto d'amore, nel momento in cui lo Spirito Santo entra nel cuore di ciascuno di noi e trasforma questa nostra povera natura umana in qualche cosa che è destinato a durare per sempre. Ecco, l'azione dello Spirito Santo è proprio quello di spiritualizzare, non è un gioco di parole. E proprio perché questa nostra materia umana, pensiamo al nostro corpo, questa povera natura umana dal punto di vista biologico è destinata a morire, a finire nel nulla, nella polvere, ma nel momento in cui, e mi piace ricordare il momento del battesimo, quando noi siamo stati battezzati, ma forse guardiamo con più tenerezza il momento in cui voi avete portato qui i vostri figli o i vostri nipoti e su quella bellissima creatura che Dio Padre, Creatore, ci ha dato la gioia di portare alla vita, ecco, su quella creatura è stato celebrato il battesimo. Ecco, in quel momento lo Spirito Santo spiritualizza quella creatura che non è più destinata a morire, è destinata a vivere per sempre, spiritualizzata dalla presenza dello Spirito, come è avvenuto nel corpo di Cristo risorto. Anche Gesù aveva un corpo come il nostro, un corpo fragile come il nostro, aveva sete, aveva fame, ha pianto, ha sentito dolore, è morto, ma quando lo Spirito di Dio entra in quel corpo, esplode la risurrezione e lo trasforma in un corpo nuovo che durerà per sempre. E allora noi abbiamo il coraggio, quando fra poco vi accosterete alla comunione, di alzare il pane consacrato, divenuto corpo di Cristo, e di dire: questo è il corpo di Cristo. E ognuno di noi risponderà: amen, ci credo, io veramente faccio comunione con questo povero corpo mortale, con il corpo divino di Cristo, e la forza dello Spirito trasforma questa nostra povera natura umana e la prepara a vivere per sempre nell'amore del Padre, realizzando così il grande progetto che Dio ha di sposare l'umanità e di portarla a vivere nell'amore con Lui. Allora capite come lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, è veramente l'agente, l'attore, l'operatore che nel profondo del nostro cuore sta trasformando ognuno di noi per renderci capaci di vivere come ha vissuto Gesù, come vivremo per sempre quando saremo in paradiso con il Padre, il Figlio, lo Spirito, con Maria Santissima e tutti gli altri santi. Allora la seconda lettura è molto importante perché dice: Ma se siete vivificati dallo Spirito, se siete spiritualizzati, vivete secondo lo Spirito, buttate via tutte quelle cose che fanno parte di una logica terrena per cui andiamo a cercare cose che sono caduche o addirittura diventiamo aggressivi gli uni con gli altri. Avete visto questa descrizione proprio di vizi, di comportamenti sbagliati? Ma non c'era bisogno che San Paolo ci li ricordasse, basta aprire il giornale o ascoltare un telegiornale per sentire come veramente il male è potentissimo nel mondo. E allora Paolo dice, ma voi non siete del mondo, voi siete dello Spirito, nel vostro cuore c'è lo Spirito Santo, vivete secondo lo Spirito. Guardate, oggi in America Latina viene beatificato un vescovo, Monsignor Romero, che ha avuto il coraggio di vivere secondo giustizia, difendendo i poveri e dicendo la verità. Stava celebrando la messa, gli hanno sparato e l'hanno ucciso. Martire, direi proprio, della testimonianza dello Spirito. E lui lo sapeva molto bene, l'aveva detto tante volte, so che mi ammazzeranno, ma io non taccio e continuo. A me piace ricordare anche Falcone e Borsellino, ieri 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, per ricordare che ci sono persone che hanno il coraggio di vivere secondo lo Spirito, ma potremmo fare tanti altri nomi e far capire davvero, nella semplicità della vostra vita familiare, quante scelte anche voi avete fatto secondo lo Spirito, avendo il coraggio di portare il peso delle scelte che avete fatto, il coraggio di non sopprimere una vita concepita perché è scomoda o cambia i tuoi programmi o ti dà fastidio, il coraggio di essere fedele al proprio coniuge. Questi sono i segni dello Spirito. Lo Spirito abita nei nostri cuori e imprime dentro di noi questo sigillo meraviglioso che di giorno in giorno, nonostante i difetti, le fragilità umane, ci rende sempre più simili a Cristo, fino a quando diventeremo, dice Paolo, della statura di Cristo. E allora saremo figli di quell'unico Padre, figli nel Figlio, e finalmente avremo, come dire, compreso la bellezza di vivere nell'amore, unica legge che può costruire, ecco, la sposa di Cristo, che è la Chiesa. Oggi nasce la Chiesa, ce l'ha ricordato anche la lettura di chi ha introdotto la messa di oggi. La Chiesa non nasce sui libri dove si mettono i nomi dei battezzati, la Chiesa nasce nei nostri cuori nel momento in cui noi lasciamo operare lo Spirito. Allora è bellissimo pensare che questo nostro corpo, questa nostra persona, riempita dallo Spirito Santo, nutrita dal corpo e dal sangue di Cristo, è diventata corpo di Cristo, Lui il capo, noi le membra, tutti insieme. E la Sacra Scrittura addirittura osa dire che noi siamo la sposa di Cristo, Lui è lo sposo, noi la sposa, e Lui ci riempie di tutto il suo amore perché vuole congiungersi a noi, diventare una cosa sola con noi, e questo è operato dallo Spirito. Ecco, allora questo Dio che ci è rivelato come Padre che crea, come Figlio che ci redime, come Spirito che vive nei nostri cuori, e noi crediamo a questo Dio Trinità, a questo Dio che ci ama immensamente, a questo Dio che vuole la pienezza dell'amore anche nel nostro cuore. Allora, capite che mettere a questo punto un esempio come quello di Maria, Maria è la sposa dello Spirito Santo, voi ricordate tutti, nel momento del concepimento, Immacolata Concezione, c'è già lo Spirito che vive nel suo cuore. In lei è avvenuto subito quello che per noi è stato poi il giorno del battesimo, questa profonda unione con lo Spirito. Ma poi la cosa più bella, quando giovane ragazza, lo Spirito le chiede di essere disponibile ai progetti di Dio. E pensate, dice il Vangelo dell'Annunciazione, lo Spirito Santo scenderà su di te, la sua ombra ti coprirà. E io vedo proprio l'amplesso dello Spirito che sposa Maria e nel suo grembo nasce la persona storica di Gesù. Pensate, quindi Maria, sposa dello Spirito Santo. E dice il Santo Padre Kolbe che lo Spirito che si è unito a Maria come sposo e ha generato in lei il Cristo non si staccherà mai più da questa sua sposa. Allora, oggi celebrare la festa dello Spirito Santo non può escludere la gioia che lo Spirito Santo è lo sposo di Maria. Ogni volta che lodiamo Maria, lo Spirito Santo gioisce e ci regala i suoi doni. Ogni volta che invochiamo lo Spirito Santo ci manda Maria a prenderci per mano perché ci accompagna ad incontrare Gesù. Vedete che bello unire allora la festa di Maria Ausiliatrice con la festa di Pentecoste, perché in lei abbiamo finalmente l'esempio di che cosa fa lo Spirito quando entra in una persona umana. E dov'è il corpo di Maria? La Chiesa proclama solennemente che il corpo di Maria è già risorto, vive della vita nuova ed è in cielo, cioè nella realtà definitiva. Quello che noi riceveremo tutti nel momento in cui, nella nostra morte, saremo accolti dal Signore, perché lo Spirito che abita dentro di noi ci porterà a vivere finalmente nella nuova realtà. Allora, accompagnati da Maria, accostiamoci davvero all'altare per ringraziare del dono dello Spirito Santo. Invochiamolo spesso, prendiamo coscienza che Lui vive dentro di noi e soprattutto chiediamo la grazia che ci illumini, ci dia forza per vivere secondo lo Spirito.